come dicevamo l'altra volta, la sociologia nasce, diciamo, in crisi fondamentalmente perché il fondatore, ovvero sia il buon Comte, si lascia andare a una definizione dell'argomento della disciplina un tantino troppo ampia, nel senso che la scienza della società è dire tutto e non dire nulla, che è quello che più o meno fate voi agli esami, quando dicono, ah, beh, questo è un problema sociale, ah, beh, allora ne sappiamo di più. Sono delle etichette, delle strategie molto belle, però lasciano il tempo che trovano. Comte era un entusiasta, tant'è che ha scritto anche questo saggio sulla sociologia regina delle scienze, insomma ne aveva combinate parecchie da questo punto di vista, che forse poteva risparmiarsi perché noi avessimo una vita accademica più tranquilla, però è andata così, quindi che dobbiamo fare? Come dicevamo, il seguito della questione segue vagamente le tracce, le orme e le forme che abbiamo visto finora, ovvero sia ci si divide in due campi. Quindi anche qui dicotomizziamo abbastanza tranquillamente, rispondiamo al paradigma in modo abbastanza lineare. Da una parte coloro che pensano sia fondamentale e importante la struttura, credo di averlo già accennato l'altra volta, e dall'altra coloro che pensano sia fondamentale e significativa particolarmente l'azione dei soggetti. Ora, il discorso, adesso lo vediamo un attimo meglio, è un discorso che va preso cum grano salis, come abbiamo detto più volte, ovvero sia già vi ho detto l'altra volta, se non ricordo male, della parte della variabile dipendente e indipendente. Non mi pare che questo sia passato molto, così a giudicare dal brio delle reazioni, quindi lo riproviamo a dire, dopodiché lo vediamo un attimo meglio, perché oggi facciamo qualche definizione di struttura per capire un po' meglio di che parliamo. E quindi che vuol dire? Vuol dire che pur essendo consapevoli dell'esistenza dell'altro fattore, continuiamo a ragionare in semplificato, quindi che gli strutturalisti sanno dell'esistenza dell'azione e gli studiosi dell'azione sanno della struttura, però ritengono che l'una e l'altra, a seconda dei loro approcci, sia funzione di quella che studiano loro. Quindi di fatto gli strutturalisti pensano che l'azione si snodi e abbia luogo in modalità che sono definite dalla struttura, quindi non serve studiarla perché tanto basta studiare la struttura. Allo stesso modo gli studiosi dell'azione pensano che la struttura si evolva secondo le modalità dettate dall'azione soggettiva e quindi non serve studiarla. Non è che non sanno che c'è, ritengono che però sia riducibile all'altro fattore. E questa è la logica di tutte le costruzioni dicotomiche alle quali assistete, perché non è che siamo, come dire, siamo perseguitati dalla stupidità, però non fino a questo punto. Quindi non è che i vari studiosi che propongono delle letture monocausali degli argomenti non sappiano che ci sono altre questioni in ballo, e che però ritengono che siano tutte questioni che vengono definite da quella che scelgono loro. Cioè quella che viene scelta dallo studioso è la questione fondamentale, tutte le altre si articolano a partire da essa. Quindi per risparmiare tempo, per risparmiare energie, per essere più ficcanti, usando un orribile aggettivo, si studia soltanto quella e le altre vengono da sé. Avremmo dovuto imparare che non funziona così, perché ormai sono secoli che ci proviamo, ma non va, però che dovete fare, purtroppo. Errare humanum est e il perseverare appunto è degli stolti. Quindi gli studiosi della struttura pensano che l'azione sia interamente definita dalla struttura stessa, gli studiosi dell'azione pensano che la struttura sia interamente definita dall'azione stessa e propongono una serie di letture, una serie di ipotesi. Allora, detto questo, noi sappiamo, abbiamo visto perlomeno accennato più volte, che ci sono diversi livelli di lettura delle questioni. Quindi adesso vediamo un attimo di capire chi privilegia la struttura, perché lo fa? Cioè, cosa c'è a monte della struttura? Quali sono i concetti che si danno a vedere nell'idea di struttura che risultano attraenti per gran parte degli studiosi? Allora, di questi concetti, per esempio, possiamo indicarne uno che ormai abbiamo visto più volte nelle lezioni scorse, che è quello di stabilità. Noi, quando parliamo di struttura, per molti versi, fantastico, oggi stiamo proprio in una situazione comica. Se niente. Santi Dio, ma possibile? Questo lo apre. La vedete più o meno? Direi di sì. Grosso modo. Ok. Sono tutte online come al solito, quindi non serve scapicollarsi più tutto. Vedo che abbiamo una particolare prospettiva sghemba quest'oggi, che è molto, molto futurista. Bene. Allora, il... c'è un suo fascino, però devo dire. Allora, per il momento lasciate perdere la gran parte delle cose e seguiamo semplicemente il... le due strutture azione che vedete lì. Allora, dicevamo, da una parte il tema della stabilità. La struttura, come vedremo dalle definizioni di questi autori che andremo ad esaminare, si configura come qualcosa che dura nel tempo. E quindi credo sia, inutile perché è tanto ripetita Juvent e poi comunque, sia utile ribadire che, come abbiamo visto, la nostra cultura ha una particolare affinità per le cose che durano. Perché abbiamo anche visto che le cose che durano in qualche modo danno un senso di stabilità, di fondamento, ci permettono di ancorarci, ci permettono di immaginare di sconfiggere la morte, insomma tutta una serie di plusvalori simbolico-immaginali che sono presenti nelle nostre scelte. Perché, e questo credo vi possa servire in generale anche per quello che riguarda il vostro agire, eccetera, l'idea che lo scienziato operi secondo principi neutrali e oggettivi è una balla colossale. Cioè, almeno nel momento in cui lo scienziato sceglie cosa studiare, lo fa secondo i suoi criteri, non secondo dei criteri oggettivi. Cioè, voi non andate che andate in giro per la strada e vedete delle frecce che dicono studia questo. No? Ognuno sceglie quello che vuole studiare a seconda dell'importanza che ritiene di dare a quell'argomento. Come vedete, torniamo, no? In modo spiraliforme all'idea del conosci te stesso, cioè ognuno studia ciò che ritiene importante studiare. Quindi la scelta dell'oggetto di studio e il modo in cui lo si concettualizza sono tue. Dopodiché puoi anche adottare delle strategie di studio oggettive con metodologie certificate, numeri, tabelle, dita di Dio, quello che volete. Però nel momento in cui hai scelto se studiare A invece di B, hai fatto una tua scelta. Nella realtà non c'è qualcosa che ti dice studia A invece di B. Tu c'hai A e B e C e dici allora mi interessa quello, mi interessa questo, mi interessa quell'altro. Quindi nel momento in cui tu fai una scelta stai manifestando la tua soggettività, i tuoi criteri di importanza, i tuoi criteri di valore, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è parte della teoria di Weber, che Weber era un grande metodologo tra le altre cose, e diceva giusto appunto questo: non fate finta che gli oggetti di studio vi vengano dettati da una qualche logica neutrale. Fatevi carico della responsabilità di dire perché li studiate, perché quello è il punto. Cioè, io quando studio qualcosa devo dire lo studio perché ritengo che sia giusto farlo per questo, questo e quest'altro motivo, voi sappiatelo, così eventualmente fate la tara su quello che dirò. Poi dopo lo studio in modi oggettivi, scientifici, eccetera, eccetera, se proprio ci tengo. Altrimenti, no, sto barando, cioè quelli che si nascondono dietro l'oggettività lo fanno per motivi che sono poi da discutere. Motivi economici, motivi politici, motivi propagandistici, ideologici, quanti ne volete, quello, da quel versante non siamo mai sprovvisti. Allora, quindi, coloro che scelgono l'approccio strutturale, quindi che dicono no, la sociologia è importante ma deve studiare la struttura, quindi hanno a cuore la stabilità. È qualcosa che gli interessa particolarmente e sono perciò in linea col paradigma, come abbiamo visto, noi siamo alla ricerca della stabilità da quando abbiamo cominciato a cercare. Quindi, insomma, diciamo che è un po' il nostro santo graal, per certi versi. Dopodiché ci sono altre questioni che vengono in ballo. Per esempio, la questione dell'ordine. Come vedete, quella mezza costellazione rossa da una parte è quella che definisce il campo della struttura, per il momento. Che vuol dire l'ordine? Vuol dire anche controllo, quindi la slide è sbagliata, ma io continuo a usarle per farvi notare come le cose evolvano e perché non mi vado a farne altro oggettivamente, ma vabbè, quello è secondario. Diciamo, questa è una derivazione, quando studieremo le derivazioni capirete di che parliamo, ma questa è palesemente una derivazione. Allora, dicevamo, ordine. Che vuol dire ordine? Vuol dire che la struttura dà la possibilità di mettere le cose al loro posto. possibilità, la struttura offre, no? Un sistema di riferimenti, un sistema di spazi, un sistema di categorie dove tu metti le cose in ordine, quindi hai la netta sensazione di controllarle. Stabilità, controllo, struttura, quindi qualcosa che dura nel tempo mi permette di dare l'ordine da me ritenuto opportuno alle cose e mi garantisce appunto una durata. Ok, quindi questo più o meno è il campo semantico per il momento della struttura. L'azione viceversa cosa implica? L'azione implica cambiamento, tanto per dirne una, no? Nel senso che il flusso dell'azione porta con sé istanze di mutamento, modifica l'ambiente, modifica la struttura, secondo quello che dicono i nostri teorici. Di conseguenza l'azione è un principio dinamico. Se da una parte siamo nella statica, qui siamo nella dinamica, tanto per usare delle categorie abbastanza note e anche quelle costruite in dicotomia. Siamo nella dinamica e quindi al posto del controllo che avevo utilizzato ai primi tempi in cui ragionavo sul tema, cosa mettiamo? Mettiamo la coevoluzione. Mettiamo un'idea che viene molto simile a quella del concetto fondamentale della sociologia di Simmel. Non so se ve l'ho già menzionata, la Wechselwirkung. No? Giudicate la faccia smarrita, parrebbe di no. Vabbè, comunque quella la incontrerete, vuol dire azione reciproca. Di fatto il concetto di base della sociologia simmeliana diventa poi uno dei concetti centrali di tutta l'evoluzione culturale di questi ultimi 50 anni, che è quello di feedback, di retroazione. No? Vuol dire che appunto la realtà di fatto è processuale, non c'è una semplice azione causale di quelle che abbiamo già esaminato, allora se io faccio A, allora B, perché quella finirebbe lì e non ci sarebbe retroazione. Il problema è che dopo B c'è un ritorno ad A, cioè le cose cambiano e A deve adeguarsi al nuovo sistema e alla nuova situazione che ha stabilito facendo andare B dov'è. Ok? Quindi quello che viene messo in luce da questo criterio della coevoluzione è che questo agire si inserisce in un contesto che ne viene modificato e a sua volta implica un cambiamento dell'agire stesso. Cioè tu sei perennemente in contatto con quello che accade intorno a te e lo cambi e ti adegui ai cambiamenti e fai sì che questi cambiamenti ridiventino possibilità di agire. Ci siamo su questo? Cioè tu non agisci in un mondo statico, agisci in un mondo che viene modificato dal tuo agire e quindi si creano delle nuove situazioni. Cioè il tempo tra T e T1 non è uguale. T1 è dopo che tu hai agito, quindi non è uguale a T, è cambiato e tu devi capire che cosa è successo e adeguarti a quello che è successo. Rispondo a quello che volevi capire? Ok, perfetto. Quindi mentre nell'immaginario strutturalista ci troviamo palesemente in una dimensione meccanica, quindi io faccio le cose e quelle stanno così e posso andare avanti tranquillamente nel tempo senza pormi problemi. Nell'immaginario che supporta l'azione siamo in un procedere, un processo costante. Quindi da una parte avevamo detto con Comte che la sociologia era la scienza della società, pensando alla società come un oggetto fermo nel quale accadono cose che quindi possono essere studiate. Secondo la prospettiva dell'azione, invece, la sociologia studia i processi sociali, che non è la stessa cosa. In qualche modo il nostro convivere è un coevolvere, un fare le cose insieme e vedere che succede in proposito, possibilmente controllandole un minimo, chiaramente, però quello viene in un secondo momento. In qualche modo armonizzandole più che controllandole. È da lì che era nata tutta la questione della semantica della slide. Quindi, mentre da una parte c'è questo distribuire le cose in un range definito, quindi metterle in ordine e tenerle tranquillamente lì, dall'altra parte c'è questo costante, processo di retroazione positiva, per cui appunto tu agisci, la tua azione modifica, la modifica ti porta ad agire in un altro modo e così continuando. Ok? Quindi da una parte coevoluzione ed armonizzazione, dall'altra ordine e controllo. Ora, la domanda interessante è, visto che tutti parliamo dell'uomo, come vedete nella slide, com'è possibile che lo si immagini in contesti e situazioni così radicalmente diverse. No? Com'è che da una parte pensiamo, perché tenete presente che parliamo sempre della stessa società, non è che parliamo di due società diverse, quindi uno studioso dell'azione e uno studioso della struttura guardano la stessa società e vedono cose completamente diverse. Come diavolo è sta cosa? Di nuovo, dobbiamo ragionare in termini di rappresentazioni dell'umano, ovvero sia di quale uomo parlano l'uno e l'altro, dello stesso uomo? Evidentemente no. Perché se ritengono importanti, se ritengono centrali cose così diverse, avranno delle prospettive sull'uomo diverse. E quindi vediamo che un altro articolarsi della rappresentazione dell'umano, di cui abbiamo già parlato estensivamente, se vi ricordate, è questo, ovvero sia pessimismo antropologico, ottimismo antropologico. Di nuovo, parliamo sempre dello stesso uomo, vi ricordo, eh? Questa cosa è centrale perché sennò uno rischia di fraintendere. Invece no, parliamo dello stesso uomo che da qualcuno viene visto come la cosa più meravigliosa dell'universo, tanto per citare Pico della Mirandola, vi ricorderete probabilmente il Rinascimento e quel meraviglioso momento di ottimismo sfrenato che c'era. Dall'altra parte invece qualcuno ritiene l'uomo un lupo, no? Come vedete i nomi di riferimento, infatti, ecco, però vorrei fosse chiara una cosa. Qui io purtroppo le slide le uso con molta parsimonia perché noto che poi vi creano dei cortocircuiti encefalici e la cosa non è che mi appassioni molto. Allora, Hobbes e Rousseau sono esempi, non sono sociologi. Non è che poi mi arrivate a dire che la sociologia è cominciata con Hobbes o con Platone perché ho parlato di Platone. No, quelli sono come dire, dei rimandi e dei rinvii che possono esserci utili, perché io qui utilizzo dei filosofi per dimostrarvi che la questione dell'ottimismo e del pessimismo antropologico non è insita nella sociologia, ma è propria della cultura, no? Perché la troviamo dovunque questo tipo di questione, sia nelle scienze dure che nelle scienze morbide, sia in filosofia che in, per esempio, che ne so, citologia, la scienza che studia le cellule, o nei fondamenti di fisica. No? Voi non lo sapete probabilmente, ma Einstein e Pauli avevano due punti di vista sull'universo che erano, guarda caso, perfettamente adeguati all'idea dell'unione e all'idea della divisione. Quindi tutto si ripete, no? È un canone che torna in tutti i campi dello scibile, perché che è il canone sulla base del quale lo scibile stesso si è formato. Quindi io qui mi trovo dove? A vedere che l'idea dell'uomo è quella che dirige la gran parte delle mie imprese e si può definire o pessimismo o ottimismo. Perché? Perché per alcuni l'uomo è irrimediabilmente cattivo, no? Quindi, appunto, come diceva Hobbes, l'uomo è un lupo per l'altro uomo, e come faccio io a fare in modo che questo lupo stia cheto? E gli devo costruire intorno qualcosa che lo tenga fermo, una gabbia, no? Grosso modo. Tant'è che poi Weber parlerà della gabbia d'acciaio per l'organizzazione moderna, non a caso. Ma questa gabbia ha una struttura. Ho bisogno di qualcosa che sia solido, che sia in grado di imbrigliare queste energie negative che altrimenti sarebbero libere nel mondo, e guarda caso, di conseguenza, l'autore che si rifà allo strutturalismo di solito è un pessimista antropologico, ovvero sia ritiene che l'uomo debba essere guidato, indirizzato, contenuto, punito, probabilmente, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo fin qui? Da quest'idea arriverà poi il panopticon che molti di voi studieranno in sede di tesi, perché quando uno poi lo incontra si appassiona, eccetera. Il panopticon cos'è? Il modello da cui poi deriva il Grande Fratello di Orwell, da cui poi deriva la famosa questione del Grande Fratello in televisione, che ci vorremmo ammazzare tutti, però quello è interessante in sede di analisi di processi culturali. Perché? Perché il panopticon e Orwell hanno una visione disastrosa della situazione. Il grande fratello televisivo diventa qualcosa che invece è desiderabile. Quindi, come vedete, c'è un'inversione radicale delle questioni, no? Mentre fino al 1960 l'idea di essere sorvegliati costantemente, di essere perennemente sotto l'occhio di qualcuno che ti controlla, era qualcosa che ti dava gli attacchi di panico e la mancanza di fiato, da lì in poi noi improvvisamente facciamo carte false per poter stare sotto gli occhi di una telecamera in modo che tutti si facciano i cazzi nostri. Molto divertente, interessante da ragionare, però lo mettiamo per un attimo da parte perché non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa invece è che, guarda caso, l'idea di struttura si sposa perfettamente con l'idea di contenimento. Un ordine in qualche modo poliziesco, un ordine imposto. Dall'altra parte, immaginerete, Rousseau, molto carino da parte sua, che ci dice che l'uomo di su sarebbe buono se non fosse che poi arrivano tutte queste stronzate della società che lo rovinano. Quindi, di fatto, l'uomo è nativamente buono, se lasciato a se stesso fa il bene, e di conseguenza, eccoci qua, andiamo per certi versi in una direzione di anarchia. Ora, non so quanti di voi sappiano cos'è di fatto l'anarchia, perché ci sono una serie di letture e interpretazioni radicalmente errate, ma l'anarchia di per sé cosa sarebbe? Sarebbe il mondo perfetto, nel senso che l'anarchia presume che non ci sia nessuno che comanda perché tutti sono in grado di vivere per conto loro insieme agli altri. Cioè non c'è bisogno di un'istanza di controllo, un'istanza di che faccia fare le cose, perché tu sei in grado di farle da solo. È chiaro che purtroppo è lontanissimo questo tipo di discorso da qualunque cosa osserviamo nella realtà, però il punto centrale è questo: l'anarchia sarebbe di fatto una società perfetta realizzata, no? Dove tutti conoscono se stessi e dove tutti sono in grado di percepire rispetto per l'altro dovuto, e quindi non c'è bisogno di qualcuno che stabilisca norme, non c'è bisogno di qualcuno che dica guarda che non è il caso che tu faccia questo, o eccetera, eccetera, eccetera. Dimmi. Arzete, come dicono a Roma.
Detto che in caso, che in questo caso l'uomo, diciamo, è rovinato dalla società, ma la società non è rappresentata da tanti uomini insieme.
Sì, però diciamo che la società nel suo farsi porta con sé delle istanze che non sono immediatamente soggettive, diventa un qualche tipo di struttura che, come Hobbes insegna, è Leviatano, no? Qualcosa che te si pone sopra e che tu percepisci. Però la domanda è interessante perché, come vedete, ristabilisce un'altra dicotomia che noi cercheremo di aggirare attraverso Simmel, ovvero sia il fatto che lo Stato e l'individuo siano due cose diverse. Non è vero, però nella percezione dei più è così. Di conseguenza, al tempo, Rousseau considerava che questo insieme di convenzioni, di cui abbiamo già parlato, che sono quelle per le quali invece l'animale noi lo vediamo come spesso e volentieri molto più libero e molto più felice di noi, perché non deve appunto starsi ad adeguare a delle richieste che non si capisce da dove vengano, eccetera, eccetera. Ecco, questa dicotomia tra Stato e individuo, tra Stato e società civile, è un'altra delle forme, patologiche del nostro pensare divisivo, perché in ultima istanza lo Stato siamo noi. Ma sul serio, no? Per finta, non è un modo di dire, mo vedremo come, però insomma, ecco. Allora, che succede perciò? Che da una parte abbiamo questo tipo d'ottimismo per il quale l'agire umano dà forma a quello che lo circonda, ne è responsabile ed è in grado di farlo, quindi per molti versi l'agire umano è una risorsa, e se devo attingere a questa risorsa al massimo grado possibile, devo lasciare che si spieghi per conto suo. Non posso stare costantemente lì a dire quello che deve fare, per quello vi dico coevoluzione e armonizzazione, non controllo. Ognuno è in grado di dare il suo contributo nel migliore dei modi se lasciato alla sua libera creatività e intrapresa. Chiaramente vedete che c'è anche un nocciolo piuttosto forte di liberismo, no? Se trasferiamo questo discorso in campo economico, andiamo verso il liberismo economico, o il liberalismo economico, se vogliamo evitare di menzionare queste storture successive. Ci siamo fin qui? Ok, allora. Come vedete, il problema è che entrambe le definizioni si riferiscono allo stesso oggetto. Chi è che ha ragione? Il problema è semplicemente qui, nel senso che questo è uno dei quei punti nei quali la pretesa oggettiva della scienza crolla, nel senso che non c'è verso di stabilire chi ha ragione. La scelta è pre-razionale. È qualcosa che tu effettui per via del tuo carattere, per via delle tue convinzioni innate, per via della tua esperienza pregressa. Dire che l'uomo è buono o cattivo è una scelta che fai tu, perché l'uomo è buono e cattivo. Quindi tu di fatto non stai facendo altro che porre l'attenzione su uno piuttosto che sull'altro versante. Questo è il punto. Come la famosa bottiglia mezza piena o mezza vuota, non c'è un modo scientifico di stabilire se è mezza piena o mezza vuota. Tu puoi a tutt'al più dire che c'è dentro la metà del liquido che potrebbe esserci, però che questa cosa sia positiva o negativa, tu non sei in grado di dirlo. La scienza non è in grado di dare giudizi di valore. Se n'è sottratta estensivamente sin dall'inizio, ma noi continuiamo a pensare che possa, quindi continuiamo a pensare che queste questioni possano essere affrontate dagli scienziati. Gli scienziati non sono in grado di dirmi niente sulla giustizia o meno di un qualche tipo, o giustezza o meno di un qualche comportamento. So io che devo farmi carico della questione, a prescindere dagli scienziati. Se io ritengo che l'ambiente, tanto per tornare su un tema che come vedete mi sta molto a cuore, è un tema importante, È un tema importante, se c'è da fare sacrifici si fanno, fine, non è che ho bisogno dello scienziato che mi giustifichi nel dirlo. È una mia scelta, dal mio punto di vista ha un valore, se no, no, e via discorrendo. Ok? Noi di fatto stiamo assistendo negli ultimi decenni a un processo che ha messo molto bene in luce uno studioso ungherese che si chiama Furedi, Frances Furedi, che ha scritto delle cose molto interessanti sul neoconformismo, su tutta una serie di dinamiche che ci affliggono, e ha messo molto bene in luce questo tipo di deresponsabilizzazione del politico. Il politico oggi non vuole farsi carico, mentre il suo ruolo sarebbe farsi carico, no? Perché il politico è un portatore di visione, e di conseguenza ti dice, se mai eletto io la penso così e tu fai quello che dico io. Stop, l'idea generale. No, noi oggi cosa abbiamo? Abbiamo un ceto politico che si nasconde dietro i tecnici, dietro gli esperti, dietro gli scienziati, e ti porta dei numeri, ma i numeri di per sé non sono buoni o cattivi, sono dei numeri. Che siano desiderabili, lo decido io. Allo stesso modo in cui decido se l'uomo è buono o cattivo, allo stesso modo in cui scelgo l'oggetto delle mie ricerche, tutto quanto ci continua a dire che c'è un nostro ruolo attivo nella società, ma noi ce ne sottraiamo, perché un ruolo attivo, come abbiamo visto, porta oneri, ma porta onori, ma porta anche oneri. Devi farti carico delle tue scelte. Però vi faccio presente che siamo anche molto ipocriti, perché guarda caso le scelte che portano risultati positivi le abbiamo prese noi, le altre erano dovute. E non funziona così. Allora, se sono le cose oggettive che ti guidano, non puoi attribuirti nessun merito, perché comunque era lì. Ma se ti attribuisci i meriti, devi attribuirti pure i demeriti. Non puoi fare, no? Noi abbiamo avuto nella storia patria la Fiat, che quando incassava erano soldi suoi e quando perdeva i soldi pagavamo noi. Cioè, questa dinamica che è sempre stata così un po' peculiare. Ma noi non siamo forti in logica. Il problema è lì, non siamo forti in logica, perché se fossimo forti in logica ci accorgeremmo che in queste due posizioni c'è una differenza radicale, una è insostenibile. Quale? Ce n'è una che ha proprio un baco, ma grosso. E guarda caso, dimmi. Quella?
Il latinismo antropologico.
Perché?
Perché credo che comunque come ho detto prima, il fatto dell'anarchia sia impossibile. Il fatto
ho detto che va verso l'anarchia, non ho detto che l'anarchia sia il suo senso.
No,
l'ottimismo diciamo che
sia. Liberi, dare troppa fiducia all'uomo, magari può portare come fascio radicale.
La vostra collega è una pessimista antropologica, come vediamo, palesemente, proprio dare troppa libertà agli uomini porta allo sfascio, che è esattamente quello che diceva Hobbes. Però sì, ma le regole, voglio dire, come dire, le regole esistono finché ce n'è bisogno, no? Come al solito. Ma d'altronde anche questa è un'altra questione, perché Durkheim, per esempio, sulle regole ha detto della cosa, una cosa estremamente intelligente e bella, che dice giustamente, tra libertà e regole noi percepiamo che esista una dicotomia, che non c'è, perché la libertà esiste soltanto nelle regole. Il problema è che tipo di regole sono e quante sono, quello è un altro discorso. Però no, la questione è logica, la questione logica ci dice che il pessimismo è insostenibile. Perché? Perché se tutti gli uomini sono cattivi, che titolo ho io di dirti cosa devi fare? No? C'è la fregatura. Cioè, se tutti siamo cattivi, lei non è che può dirmi a me quello che devo fare, perché lei è cattiva come me, allora chi se ne frega? Non so se mi spiego. No? La questione qual è? Che tu stai abusando di una situazione precedente, perché a noi fa comodo, a noi piace questa idea, ragazzi, noi continuiamo a essere strutturalisti, anche se è palese che non funziona, perché ci troviamo a nostro agio là dentro, perché noi abbiamo bisogno di stabilità, perché noi abbiamo bisogno di protezione, perché ci sentiamo inetti, perché c'è qualcuno che da sopra deve in qualche misura farsi carico di tutte le cose, ma è una posizione deresponsabilizzante, ricca di alibi, ma del tutto irrealistica. Perché se io devo credere che l'uomo è cattivo, allora l'uomo è cattivo. Fine. Tutti gli uomini. Non è che ce n'è uno che è meglio di me e in grado di dirmi cosa devo fare. Se no, la cosa non regge. Non so se è chiara la questione. Mentre l'ottimismo presume che ognuno faccia quello che può e le cose si combinino e non c'è nessun problema logico in questo, il pessimismo no, mi dice che la gente deve essere condotta da chi? Il problema è esattamente lì, perché quello che conduce ha titolo a condurre? Allora, la questione prima era in qualche misura salvata dal riferimento alla religione, no? C'è un tertium che manda giù le tavole della legge e a quel punto stiamo a posto. tu sei l'interprete della volontà divina, Dio è meglio di noi e di conseguenza le cose filano. Ma nel momento in cui Dio non c'è più, diventa il famoso Dio barrato di cui parla Latour e che vedremo nei prossimi giorni, che è lì ma è del tutto ininfluente, e allora chi è che dà titolo? La voce di Dio non c'è più, no? O perlomeno dovrebbe. Quindi perché improvvisamente qualcuno è meglio di qualcun altro? È ingiustificabile. Logicamente dico, ragazzi, non sto dicendo in generale. Se tu adotti questa prospettiva, è una prospettiva che è bagata. Stai barando, perché? Perché ti approfitti del fatto che gli altri hanno bisogno di essere guidati per dire, oh, vi guido io, eh? Basta che guardate fuori, è pieno di gente che vuole guidare. Non è casuale, no? È evidente. Tutti questi liderini da quattro soldi, sti ducetti da pezzenti che ci abbiamo in giro per il mondo oggi, da dove vengono fuori, secondo voi, se non da questa logica? Perché io dovrei pensare che Trump possa guidarmi? Cioè, voi ti faccio prima suicidarmi adesso. No? O tutti gli altri, Trump è il più, o anche Johnson, lì è una bella gara tra i due, non riesco manco più a definire qual è quello che ritengo più, come dire, osceno, se il termine è corretto. Però comunque, ecco, la dinamica è lì, no? Quindi è evidente che non c'è un pensiero dietro, non c'è soltanto un atteggiamento, appunto, emotivo. Ho paura, ho bisogno di qualcuno che mi protegga, il più alto, quello che ce l'ha più grosso, lo sbatte sul tavolo, ah, ecco, è lui che ci salverà. Ma stiamo veramente a delle modalità culturali del non so quando, del paleolitico, fondamentalmente. Questo è il punto, no? Quindi, se adottiamo questa prospettiva, dobbiamo dirlo, poi è ovvio che il pessimismo resta. Però il pessimismo, da un punto di vista razionale, non funziona. Il problema, come vi ho detto, è che il pessimismo è prerazionale. Quindi se ne frega del fatto che tu gli dimostri che non funziona, no? Però ha una considerazione un attimo più oggettiva, un attimo più tranquilla. La posizione pessimista, per come è concepita, non funziona, non può funzionare, no? Allora siamo tutti condannati, facciamo quello che succede, vediamo, giochiamocela, buonanotte suonatori. Però insomma, di fatto, come abbiamo visto, la questione è così. Domande su questo? Avete capito il motivo per il quale il pessimismo è insostenibile a livello logico? Ci siamo su questo? Sicuri? Ok, famo che mi rido. Ok, allora, dopo questa cosa, torniamo a delle linee note e ci troviamo il discorso che abbiamo già fatto. Nel momento in cui comincio a ragionare in questi termini e mi accorgo che pessimismo e ottimismo si focalizzano su una parte del problema, devo trovare una prospettiva che mi permetta di prendere l'intero problema in considerazione. E guarda caso la prospettiva è di nuovo quella del Tao, nel senso che dobbiamo adottare una prospettiva inclusiva, vuol dire et, come abbiamo già detto, e non out, per la quale io possa immaginare l'uomo allo stesso tempo buono e cattivo. Come abbiamo detto, se qualcuno è in grado di farmi un elenco dei buoni e dei cattivi sulla lavagna, per cui i buoni sono tutti buoni, i cattivi sono tutti cattivi, io sono qui ad aspettare che mi diciate chi c'è nelle varie caselle. Applicandosi, cioè se riesce a mettere 4, 5, 6 persone per casella, visto che siamo 9 miliardi, c'è una certa carenza esplicativa, come vedete, no? Cioè, una volta che ho esaurito Gandhi, San Francesco, Stalin, Hitler, qualche altro, no? Non so, manco De Sad, può approvarsi, cioè se fosse a mettere De Sad, insomma, Charles Manson, vuoi dire? Però ecco, dobbiamo strizzarci il cervello per trovarli, e dopodiché gli altri che fanno? Che sono gli altri? Gli altri sono delle miscele di bontà e cattiveria, delle miscele di eroismo e meschinità. Siamo fatti così, siamo esseri umani. Il problema, di nuovo, è che il nostro conoscere l'essere umano è prescrittivo. Le categorie della filosofia tedesca da questo punto di vista sono essere e dover essere. Noi non studiamo l'essere, noi affermiamo il dover essere, quindi l'uomo deve essere così, ma non lo è. E manco lo diventa, perché come abbiamo visto, la questione paradigmatica cartesiana rientra a pieno in questo discorso, no? Lì l'affermazione di fondo qual è? L'uomo deve essere razionale, e quindi non può che diventare sempre più razionale, ma manco per niente. Noi stiamo diventando sempre meno razionali. Per molti versi. Quindi evidentemente la cosa non funziona. Avremmo bisogno di un sapere che possa essere prescrittivo, perché come abbiamo visto è l'immaginazione del futuro che ci porta avanti, ma anche che sia in grado di prendere atto di ciò che c'è. Noi al momento siamo fatti così, non siamo fatti in modo totalmente razionale e totalmente strumentale. Che poi sia auspicabile che lo diventiamo è un'altra parte della questione. Io decido, scelgo ogni momento sto casino qui, che non quello che verrebbe da una totale razionalità del nostro agire, soprattutto una razionalità economica, voglio dire, per carità. Però il problema è esattamente questo. Quindi il problema della sociologia per molti versi si risolve una volta che noi abbiamo risolto il problema dell'intera cultura, quindi capirete che non è particolarmente semplice. Però di fatto sta che bisogna trovare un modo per conciliare struttura e azione. E guarda caso, allora abbiamo avuto, come vi accennavo tempo addietro, un grande sociologo inglese vivente che è Anthony Giddens, che è stato anche consigliere di Blair, quindi insomma ha giocato un ruolo politico piuttosto rilevante nella vita inglese, non che i risultati anche lì siano stati molto brillanti visto quello che si stanno inventando nell'ultimo periodo, che è veramente al di là del... Non credo che chiunque avesse scritto un romanzo del genere qualche anno fa sarebbe stato preso sul serio, perché siamo nel surreale totale proprio. E parlava appunto della strutturazione, col trattino tra la R e la A, quindi strutturazione, un no, costante rinvio di influenze tra l'una e l'altra realtà, che sono per molti versi indiscutibili. Il problema qual è? Che non le possiamo immaginare come realtà separate, perché se no stiamo da capo a 12, che era quello che diceva il vostro collega prima per molti versi, l'osservazione a cui rinviava ciò che diceva il vostro collega. Noi abbiamo bisogno di immaginare la società come frutto dell'agire umano, anche le strutture che poi diventano in qualche misura intralcio all'agire stesso, perché altrimenti non ne veniamo a capo. E guarda caso, la teoria simmeliana da questo punto di vista è perfetta. Perché cosa dice Simmel? Che l'agire, l'incontro, la relazione tra soggetti pian piano genera le strutture del sociale come il corallo, no? Nell'agire, dall'agire derivano delle regolarità che poi si trasformano, come vedremo, questa è anche sociologia di base, in modelli di comportamento, in istituzioni, in valori, eccetera eccetera. Però a un certo punto cosa accade? E qui dobbiamo fare un piccolo rinvio filosofico. La teoria di Simmel rientra nelle filosofie della vita, perché Simmel era un po' sociologo, un po' filosofo, un'altra di quelle figure di frontiera. E le filosofie della vita cosa affermano? L'esistenza di un'energia vitale che pervade la realtà e la modifica e la porta a cambiare. Allora cosa dice Simmel con una bellissima intuizione? Che per un certo periodo le istituzioni che vengono generate dall'interazione dei soggetti rimangono pervase da questo spirito vitale, rimangono attuali, rimangono in qualche misura necessarie per ciò che accade, ma poi la vita va avanti e le strutture restano. Questa è la grande dicotomia tra vita e forma. E questo rimanere delle strutture ha una sua legalità autonoma, cioè a quel punto le strutture pensano a se stesse, non pensano più al motivo per cui sono nate, perché tutte le strutture, tutte le istituzioni, tutte le organizzazioni di fatto servirebbero per farci vivere meglio. Questo io ve lo ripeto ogni volta perché l'abbiamo perso completamente di vista. Cioè il fatto che un'istituzione devolva l'80% delle sue energie e delle sue potenzialità ad automantenersi è assurdo da un punto di vista logico, di nuovo, perché lei dovrebbe operare per me, non io per lei, so se è chiaro. Di conseguenza che cosa accade però? Che nel momento in cui la vita abbandona le strutture e quelle, le forme rimangono, loro hanno la propria autonomia a cui far fronte, la propria autosussistenza da badare, e quindi diventano di fatto degli intralci. Ma questo non toglie che siano state create da noi, so se la cosa è chiara. Dimmi.
In che senso? Cioè, nell'ultima frase, se la vita va via dalle istituzioni, allora poi si concentra su se stessi. In che senso? Cosa rappresenta questa vita?
Oh, allora, cosa rappresenta questa vita? È decisamente un concetto abbastanza arduo. Nel senso che per molti versi le filosofie della vita, che sono filosofie degli inizi del Novecento, intuiscono che nel cambiare, nel mutare, che sta diventando per molti versi la regola del mondo, noi siamo una società del mutamento, non una società della stabilità, che ci piaccia o meno dirlo, Ecco, questo mutamento e questa costante corrente ha una sua, come dire, individuabilità a prescindere, esiste in sé. In qualche modo è il ci, anche se non ce lo diciamo, però l'idea generale è quella. Quindi in qualche misura è un'armonia che dura nel tempo e porta con sé delle conseguenze. Tu, per poter attingere a questa energia, hai bisogno delle forme, ci dice Simmel. La vita in sé non la vedrai mai, la vedrai soltanto attraverso delle forme, che sono le istituzioni. Però la vita va via dalle istituzioni, un po' come trovi i famosi ossi di seppia sulla spiaggia, no? Ecco, l'osso di seppia è una istituzione abbandonata dalla vita, rimane, però questa istituzione è lì, cioè è diventata parte dei processi, è diventata parte delle organizzazioni, è diventata parte delle procedure, quindi non è che non quel momento in cui non serve più, Pia scompare e ci libera dalla questione, sta là. Allora, o la distruggo io, e potrei, ma lei nel frattempo ha assunto una sua configurazione, una sua logica autonoma, a prescindere dai miei interessi. Non so se questa cosa è chiara, mi rendo conto che non è un discorso molto semplice, però è quello che meglio spiega quello che ci stiamo trovando davanti oggi, ovvero sia noi abbiamo un panorama sociale che è ingombro di istituzioni, di organizzazioni che non avrebbero più uno scopo. Tanto per capirci, voi sapete le accise della benzina a cosa sono dedicate? Ah, noi paghiamo le accise per la guerra in Libia. Non so se la cosa vi è chiara. Vi rendete conto, la guerra in Libia era nel 30. Noi siamo nel 2020 e continuiamo a pagare le accise per la guerra in Libia. Questo è un esempio abbastanza chiaro di quello che vi sto dicendo. Cioè, una volta posta la questione, poi quella resta. A meno che tu non te ne liberi. Non so se è chiaro. Abbiamo una miriade di istituzioni che funzionano più o meno in questo modo. Abbiamo una miriade di norme che sono state, che si sono accumulate le une sulle altre. Per quello vi dicevo, sì, le norme servono, ma bisogna vedere quante so. Noi non abbiamo mai messo in ordine, andiamo avanti ancora con l'ordinamento romano, per certi versi, con le leggi del re, con degli editti di Mussolini. Cioè, non c'è stato qualcuno che ha detto, vabbè, ok, un attimo, vediamo ad oggi cosa ci servirebbe. Noi ci siamo tenuti tutto. Noi stiamo andando avanti con tutto quello che è successo nei secoli scorsi sulle spalle. E queste sono le istituzioni ingombranti. Sono quelle che non hanno più un senso oggi. Non servono al modo di vivere, non servono al benessere collettivo, stanno là. Ma si autoalimentano. Quindi tu dai loro dei fondi perché facciano quello che devono fare, ma quello che devono fare è sostentarsi, non fare il bene degli altri. E guarda caso, se guardate le istituzioni esistenti attualmente, sono quasi tutte così. Sono quasi tutte i bilanci delle istituzioni che dovrebbero servire a migliorare la vita delle persone più o meno definite, più o meno categorizzate, quei bilanci per il 70-80% servono a pagare quelli che lavorano nell'istituzione. Le risorse dell'istituzione, gli spazi dell'istituzione, i mezzi dell'istituzione, poi resta quel 5-10% col quale l'istituzione fa quello che dovrebbe fare. E questo è il problema. Capite? Però vi ripeto, il punto centrale è che quell'istituzione non è che è comparsa dal nulla, era frutto dell'interazione del sociale in quel momento, aveva un senso in quel momento, dopodiché non ce l'ha avuto più. Quindi puoi interpretare la vita come senso, diciamo, mettiamola così, come armonia con le esigenze del contesto spazio-temporale e storico di un certo istante della vita di un gruppo. Però il gruppo non se ne libera, per cui queste istituzioni rimangono lì e pretendono attenzione, pretendono risorse, pretendono di poter, no, regolamentare alcuni aspetti di loro pertinenza della vita, e chiaramente tutto questo a un certo punto genera un casino della Madonna, detto proprio in modo poco, poco sociologico. Ci siamo fin qui? Facciamo 5 minuti di break e poi lo ridiciamo per sicurezza, che può non essere una cattiva idea.